Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata con il generale Franco Angioni, a salutare anche la bellissima Flaminia Naro che come al solito mi accompagna.
Grazie, grazie Alberto. Allora io riprenderei il discorso un po' da dove l'avevamo lasciato.
L'altra volta parlavamo di eroi.
Di eroi, da questo campo di grano, da questo campo di grano di soldati semplici che poi diventano scelti dopo sei mesi. Dal quale poi vengono fuori questi virgulti che
delle
sono
spighe più alte,
sì, delle eccellenze.
Sì, sì. L'eroe è parola molto grossa, molto importante, e viaggia con i tempi. Quindi c'erano tempi favolosi in cui gli eroi si ricercavano. Oggi invece l'eroe viene guardato con sospetto, perché è una società così volubile, per cui si ha paura che ci sia un errore di valutazione, che l'eroe possa cambiarsi in qualcuno, in qualcosa di negativo.
E quindi spesso si aspetta la morte per dichiararlo.
Oppure è anche perché siamo evoluti, non siamo più 45 milioni di abitanti, 50% dei quali ignoranti oppure analfabeti, no, oramai siamo tutti attenti.
Però una sensazione che per esempio mi ha colpito è questa vicinanza ai Marò,
sì,
che senza entrare mai nel merito, perché mi sembra di capire che quasi nessuno va a analizzare realmente se sono stati un po' sbadati nel premere il grilletto oppure se era giusto sparare, si dice dobbiamo riportarli a casa, no?
Sì, sì.
Questo
sì.
Cosa significa? Che forse ancora no. In Italia c'è la voglia di essere vicini.
Ma non è la ricerca di eroi.
Scusate, ma i Marò tutto gli puoi dire, ma certo non che siano due eroi comunque.
Lo vedremo.
Sì, il fatto è che c'è la dignità nazionale,
ecco.
E questo della dignità nazionale è un bene e un male nello stesso tempo,
ecco.
Il bene è che dovremmo sempre averla e non solo quando gioca la nazionale di calcio, e invece diventare non obiettivi, e questo può essere considerato un male in una società che è molto eterogenea, per cui prima di esprimersi il cittadino vuole approfondire a questo signore, questo individuo appartiene a quale corrente politica, come sta la sua situazione familiare, com'è economicamente, è una persona onesta, perché le sorprese in una società così attiva, così effervescente, ma anche dotata di grandi capacità di informazione, è una società che non si sbilancia.
No, però posso dire una cosa, guardando invece un gesto non eroico, il caso della Concordia e di Schettino,
sì.
Cioè in quel caso, ecco, la dignità nazionale, forse la dignità nazionale sarebbe stato farlo sbranare in un'arena, invece che invitarlo in un'università a parlare di controllo della situazione.
Ma veniamo a ufficiali diversi che invece hanno rappresentato il nome dell'Italia e non solo, anche delle Nazioni Unite nel mondo, e lo hanno rappresentato nella maniera migliore. Vorrei parlare un pochino di lei, generale.
Di me?
Esatto.
Ma io allora posso
lei
dire,
come si è sentito a essere un eroe?
No, io non sono stato un eroe. Non
per
lo
molti
sono.
Lo è ancora,
sì,
quindi
sì,
non
sì,
lo
sì,
dica.
Ma sono stato fortunato, ma spiego anche perché. Perché quando siamo partiti da Illustri Sconosciuti, contro una maggioranza del popolo italiano che guardava con diffidenza questa uscita dal suolo patrio per andare in paesi di cui si sapeva poco, e quello che si sapeva era impastato di pericolo, di situazioni caotiche.
Che ci andiamo a fare?
Oh, ecco, sì, sì. Tutto questo così.
Dopodiché, un'altra Libia.
Dopodiché c'erano le disposizioni. Attenzione ai giornalisti, perché poi scrivono quello che scrivono. Perché? Perché siamo un paese che ha tante voci e ognuna di queste voci è abbastanza
autorevole,
sensibile, eccetera. Noi siamo stati disobbedienti. Adesso non è un plurale maiestatis, ma io non potevo non avere in un pezzo d'Italia, in una terra straniera, dei giornalisti italiani che non avessero la possibilità di entrare in questa casa italiana e avere a disposizione tutto quello che noi, grazie allo Stato italiano, avevamo, le informazioni, l'intelligence, e quindi erano stati accolti.
Scusate, vogliamo ricordare a chi ci ascolta di che operazione sta parlando e dove si ritrovava?
1982-1984, l'Italia per la prima volta dopo 40 anni dalla Seconda Guerra Mondiale accetta l'invito prima delle Nazioni Unite e poi della comunità internazionale di recarsi in in Libano per cercare di portare, riportare un po' di ordine in quel paese martoriato.
C'era stato un brutto episodio negli anni...
Una strage, e esatto. Quindi 2000 palestinesi erano stati uccisi, esatto. Per motivi purtroppo di parte, e quindi bisognava cercare di proteggere la popolazione. L'Italia insieme agli Stati Uniti...
Parliamo dell'esercito israeliano, insomma, certo. Bisogna dirlo, insomma,
sì, ma no, in quel caso non era l'esercito israeliano colpevole, perché l'esercito israeliano circondava i campi dopo essere penetrati in Beirut.
Ci dica la sua versione.
Ma come?
Ci dica la sua versione, perché molti hanno detto...
No, ma la versione storica accettata, per cui il giorno dopo la partenza delle forze multinazionali che avevano consentito l'esodo dei palestinesi, la stampa, i politici non volevano che queste truppe lasciassero il territorio libanese, perché dopo 9 anni di guerra civile le vendette incrociate si sarebbero verificate. Infatti questo successe, ma gli accordi bilaterali governativi prevedevano il rientro. La notte successiva a questa nostra uscita fu eletto il nuovo presidente del Libano, Bashir Gemayel. La successiva notte fu ucciso in una macchina imbottita d'esplosivo. Poi si seppe che erano stati servizi siriani, ma i maroniti pensarono subito che erano stati palestinesi, che non avevano tutti lasciato i campi dove si trovava e che quindi bisognava punire. E allora la falange, cioè la milizia armata della comunità cristiana maronita, penetrò nei campi, che erano circondati dai carri israeliani. I carri, il personale israeliano non fermò questa infiltrazione, quindi rimase neutrale, e questo portò a questa strage.
E poteva, ecco, poteva,
e quindi,
fare.
E quindi siamo dovuti ritornare, la forza multinazionale è dovuta tornare di corsa, e ci siamo trovati in una nuova situazione. Quindi il Libano entrò nell'occhio del ciclone, e quindi l'attenzione mondiale era concentrata. Non si poteva, io ritenevo che nonostante le direttive di carattere generale ricevute, non potevo lasciare fuori i giornalisti italiani che vedevano nella nostra presenza, ma anche nella nostra organizzazione, un pezzo di paese, di patria, insomma. Diciamolo,
e quindi l'Italia l'ha riconosciuta come eroe.
Che cosa successe? Che scominciarono coloro che politicamente si sentivano più vicini, politicamente, alle forze armate, cominciarono a parlare come bravo, come buono, come sono bravi. Gli altri che erano dell'opposizione, siamo nell'82, e l'Italia era spaccata politicamente in due parti, beh, ci pensarono un sacco prima di cominciare a dire come sono bravi. È un momento, qui stanno facendo, ma me vediamo, ma saranno parziali. Quindi c'è stata la necessità di convincere con i fatti, e la situazione sfavorevole che ci aveva visto schierati nella zona peggiore ci aiutò. Perché? Perché non c'era niente da nascondere, eravamo alla luce del sole, e quindi la stampa fu la nostra testimone. Per fortuna, perché se avessimo agito secondo la prassi, e quindi secondo i rapporti che io avrei dovuto inviare dal Libano allo Stato Maggiore dell'Esercito, però essere passati alla stampa, sarebbero stati poco credibili. Invece la stampa indipendente, e i cronisti e la televisione avevano potuto testimoniare quello che facevamo, e nella sorpresa generale, comunque in una grande sorpresa, ci si rese conto che eravamo preparati a svolgere questa attività. Non eravamo dei mandrake o mandrake, come si dice, eravamo persone che avevano studiato, si erano applicate, avevamo i ragazzi di leva. Quindi gli ufficiali e i sottufficiali avevano alle spalle una preparazione di tutto rispetto, grazie alla NATO, grazie alla necessità di aver dovuto frequentare le scuole straniere, negli scambi che erano obbligatori. Ma i soldati erano soldati di truppa, e quindi con un addestramento modesto.
Però nonostante
quindi
questo, la leva funzionava.
Funzionava il governo della leva, direi.
Funzionava la situazione, perché i soldati di leva
lo spirito
sono persone, sono uomini, e quindi sono
e quanti
persone,
eroi tra quei soldati.
Certo, e quindi erano persone che comprendevano che stavano facendo qualcosa di valido, qualcosa di vero, non stavano perdendo tempo, perché era diffuso il convincimento.
Mi permetto di ricordare che recentemente ci siamo trovati in un cimitero militare inglese a ricordare un generale.
Certo, sì, è vero.
La storia è lunga. Abbiamo incontrato lì dei reduci, dei ragazzi che erano con lei, generale, in Libano. si sono commossi a rivederla.
Certo,
quindi
certo.
Il segnale positivo di certo. Una persona che ha segnato un'epoca e che continua ancora oggi a essere un emblema per i giovani e per gli adulti.
Sì, sì, sì.
Io posso dire che sentire sulle spalle questo peso di essere un eroe sicuramente.
No, no,
posso
no,
dire in generale, mentre lei parlava mi è venuta la pelle d'oca. No, no, è vero,
sì,
è
sì.
Così.
Ma io devo riconoscere, tra l'altro, che nonostante la presenza degli ufficiali e sottufficiali di primissimo piano e quindi indubbiamente dei bravi professionisti, beh, il personale di leva, sono stati 7.500 in totale, non pochi, hanno scritto una pagina di dignità nazionale. Questo
è indubbio, è indubbio.
Ecco, allora, l'eroe,
da lì si riparte.
Ecco, allora, l'eroe non si ordina. L'eroe non
ti
si
capita,
fa,
ti capita sulla schiena.
Sì. E spesso e volentieri questo comportamento che caratterizza l'eroe non è pianificabile e non è nemmeno intuibile il più delle volte. Perché? Perché scattano meccanismi che sono al di fuori, al di sopra della cultura e della personalità.
Però è importante
della persona.
Sempre credere che esista.
Oh, questo,
perché il
questo,
dire non esistono eroi,
no,
secondo
esiste.
Me fa male
esiste.
Anche alle persone che in quel momento.
Certo.
Perché lo ha voluto il fato, perché hanno avuto più coraggio di altri,
sì.
Si sono portati sulle spalle anche questo peso di essere eroe.
Io devo riconoscere che ho avuto un moto di piacere e di soddisfazione quando il Presidente della Repubblica ha premiato con una medaglia un contractor, cioè un ragazzo, un giovane, un uomo italiano.
Quando è avvenuto questo fatto?
È avvenuto in Iraq e quindi erano partiti questi contractor, dei civili, senza l'appoggio del governo, senza niente, e quindi erano al limite di quella linea indefinibile che divide il lecito dall'illecito.
Quindi,
e
quindi non avevano le insegne dell'esercito?
Niente, e così. Furono catturati e dopodiché dovevano dire, parlare, eccetera, eccetera.
La poi famosa frase, così
certo,
vedete
certo,
come muore
ecco,
un italiano.
Allora,
no?
Ecco, allora.
Quelle sono belle frasi.
Certo. Allora, a me personalmente ha fatto piacere che il Presidente della Repubblica, dopo un periodo che sicuramente sta a dimostrare la necessità e la volontà di approfondire l'argomento, ha decorato questo cittadino italiano.
Che ha rappresentato un momento importante
per l'Italia,
assolutamente, per l'umanità intera.
No, perché in una nazione come la nostra, si è così dislabrata, che ha perso tutti i valori, che ha perso, ecco, il senso dell'identità nazionalista.
Certo.
Sentire questi discorsi fa bene, forse dovremmo ricostruire.
Certo.
Perché non dico che dobbiamo creare gli eroi, però se
no.
Creiamo una classe sana,
certo,
forte, pronta a difendere la certo. Patria, poi saranno tutti
certo.
degli eroi, cioè già quello.
Certo. Perché non è possibile vivere senza cultura.
Esatto.
Ma è altrettanto necessario che ci sia la voglia di uscire dalla cultura piatta, cioè da ciò che è obbligatorio, e invece dare ascolto al
sacrificio.
Non solo al sacrificio, ma al desiderio di fare qualcosa di più, normalmente a favore degli altri. Perché?
Gratuitamente.
Ecco, perché? Perché per se stessi le fosse sono piene. E invece farlo per gli altri, per la comunità, per un ideale, diventa sempre più complicato, più difficile. Perché? Perché siamo diventati più cerebrali e meno romantici. Ma il romanticismo non è deteriore se si svilisce, ma è invece una necessità che consente di poter agire con la mente e col cuore.
Ma hanno criticato Jovanotti perché ha detto che lavorava gratis. Avete sentito questa frase?
Non lo sapevo, però
sì.
Mezza Italia lavora gratis. Quindi
no, ma dice, io mi divertivo perché da ragazzo lo sentivo come un impegno. Adesso
certo.
L'episodio esatto non lo ricordo, però insomma l'hanno criticato perché ha portato avanti il lavoro in nero di tante persone
ecco.
Sfruttate. Sinceramente si arriva anche a dire delle cose un po' eccessive.
Sono
il sacrificio, il piacere del sacrificio anche gratuito, anzi soprattutto gratuito.
Certo, certo.
Quando mi vengono dette delle frasi, dice, ma i soldati italiani all'estero prendono tanti soldi, io mi indigno,
ma
ecco,
certo.
Perché sinceramente questa cosa, vorrete pure che vadano gratis, mi domando, dico, ma perché non dovrebbero essere pagati i soldati italiani in missione all'estero e pagati dignitosamente, che poi non è che stiamo
certo,
parlando di cifre
certo,
iperboliche.
Questo
no?
Però fa male al cuore,
certo.
Ecco, facciamo la frase, mettiamola lì tra virgolette, perché Perché insieme a queste notizie viene poi questa aggettivazione deteriore che è così sono dei mercenari.
Esatto.
Ecco, questa è colpa dello Stato.
Esatto.
Perché? Perché quell'attività, ed è un'attività rischiosa, e non è a caso che per quell'attività lo Stato prevede che ci siano delle ricompense di carattere materiale,
certo,
non avvengono negli altri eserciti di paesi industrializzati avanzati, perché la paga del soldato nel Regno Unito è di X sterline.
Sia in sede sia fuori sede.
Sia che vada in Afghanistan, sia che vada
quindi
nel
mediamente
Nepal,
più alta, quindi.
Certo, gli consente di vivere dignitosamente.
Sempre.
Sia in tempo di pace,
di pace in casa,
sia di emergenza. Invece chiamare i soldati e pagarli di più per andare a rischiare, questo non è dignitoso.
No, io trovo non dignitoso e trovo mercenari quelli che lo dicono.
Certo, questo è.
Ed è indice sempre, ritorno su questo discorso, della non civiltà. Allora certo, diventiamo noi quelli dell'ISIS.
Certo. Poi li manderei a loro fare... Certo, a fare qualche
adesso
missione.
Non mi faccio fare il sindacalista, però se c'ho un'approvazione visiva vado avanti.
Vado avanti.
Quando viene arruolato un ragazzo o una ragazza, non ha importanza, per
il
le forze
sesso,
armate,
certo,
marina, esercito, aeronautica, non importanza. E prende circa 900 euro al mese.
Questa è la cifra.
Lui sta bene, diciottenne, ventenne, solo, un po' di uniforme glielo passano, altro se le procura, ha l'alloggio, se vuole può anche assentarsi perché c'è questa libertà. Quindi fino a che arriva al ventesimo anno, ventunesimo anno, è un essere
soddisfatto,
elemento della nostra popolazione abbastanza soddisfatto. Dopodiché però comincia a 22-23 anni a crearsi una famiglia e con 900 euro al mese non può campare. E allora deve vedere che si tratti della moglie che lavora, che deve trovare, allora deve fare qualche cosa. Non è che lui va all'estero per guadagnare di più, perché lui non sceglie di andare all'estero, non è fa la domanda, voglio andare in Afghanistan, per l'amor di Dio.
Volontari per modo di dire.
Sono volontari per la professione, ma non per l'attività da
ma
svolgere.
Ma non possono negare di andare.
No, perché? Perché
dire non ci voglio andare, non lo possono fare.
Non lo posso, ma non è detto che sia in grado di andare, perché
per
se non, è, non appartiene a quel reparto che è destinato ad andare, lui rimane
anche
alla cecchignola.
Esatto.
A fare il soldato alla cecchignola.
A 900
lì,
euro.
A 900, poi,
vabbè, quello che sia.
Diventa perché ecco perché li promuovono e non ci sono più soldati semplici, perché da caporale
scelti
prende di più, è caporal maggiore, è primo caporal maggiore, e tutti questi scalini che turbano,
che umiliano.
E umiliano, a un certo punto di vista. Allora dovremmo cercare di migliorare questa situazione per fare in modo che nessuno abbia la tentazione di chiamare mercenari gente che hanno scelto di servire la patria.
Grazie ancora, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Dopo l'emozionante intervento che ha visto protagonista il generale Franco Angioni, continuiamo ancora a parlare di eroi e di personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nel nostro paese. Parliamo di un uomo che durante la Seconda Guerra Mondiale rappresentava un corpo che era quello dei medici all'interno dell'esercito, che preso prigioniero dagli americani e portato in un campo di concentramento negli Stati Uniti, si rifiutò di collaborare. In qualche modo fedele agli ideali che lo avevano visto protagonista durante la guerra e prima, decise di non fare il medico e quindi di rifiutare anche tutto quello che voleva significare fare il medico, avere dei vantaggi, essere trattato meglio. Parliamo di un grande artista, parliamo di
Alberto Burri, e ne parliamo con Alessandra Oddi Baglioni, che ripercorrendo la sua vita, anche tu l'hai trattato dalle origini della sua infanzia, no? Lui era umbro come te, ed è questo un po' il filo conduttore, no? Che ti ha portato a scrivere questo romanzo. È scritto Controluce, Alberto Burri, per le edizioni
Donzelli. Un fascista che non rifiuta di definirsi fascista anche quando ormai tutto è finito e quando dirsi fascista pesava veramente molto.
No, rifiuta in realtà di negare,
esatto,
ecco, scusami.
È stato un lapsus, la sua fascista.
Proprio perché lui riteneva che quello spirito avesse incarnato tutti gli ideali di un certo tipo di gioventù.
Non è pentito.
Che aveva lottato per l'Italia in un certo periodo. Viene fatto prigioniero dagli americani e devo dire che studiando il campo campo di Erfurt. In realtà io ho scoperto, noi sappiamo tutto dei giapponesi che vennero internati dagli americani, non sappiamo che anche molti successe italiani. Molto anche per molti italiani.
Che erano già in America, ma anche che furono portati in America,
certo,
come lui.
Certo.
Che lui non era un emigrante che si trovava già in America, perché gli italiani che stavano in America o venivano utilizzati come interpreti quando fu fatto lo sbarco ad Anzio in Sicilia, oppure venivano temuti perché molti erano anche fascisti, perché ricordiamo che in America c'era un importante partito fascista durante la guerra. Tra l'altro Mussolini era adorato a New York, fu dedicato a una pagina intera del Time, come dire, in qualche modo abbiamo a che fare anche con un ripensamento sulla figura di Mussolini da parte degli Stati Uniti con l'ingresso in guerra.
No, però parliamo, ecco, no, rivediamo un attimo questo passaggio storico importante, sì. Che lui in realtà va in Africa, nella campagna d'Africa.
Sì, lui viene fatto prigioniero, ma io vorrei riportarvi invece al discorso di questo campo, che era effettivamente un campo di prigionia in Texas, in cui però per un caso fortuito vengono a trovarsi una serie di intellettuali italiani che erano, che credevano tutti in questo tipo di ideali. Uno per tutti in questo momento, oltre Burri, voglio citare Berto. E quindi si
lo
viene
scrittore Berto,
lo scrittore Berto, e quindi si viene a creare un'atmosfera molto importante e molto colta in quel campo, tant'è che il comandante del campo decide di lasciar liberi i suoi artisti e di esplicare la loro arte. E allora Burri, seguendo i pittori che già erano in quel territorio, in quel campo, inizia a dipingere e comincia un Burri figurativo che non vedremo mai più. E lui dipinge dei quadri che, fra l'altro, quando partirà da Erfurt, lui lascerà al campo, e soltanto attraverso la Croce Rossa poi sono tornati in Italia. C'è un primo quadro che rappresenta il deserto del Texas, che è molto importante in questo momento perché è un quadro figurativo di Burri. Ma torniamo a me. Allora, perché io ho parlato di Burri? Perché Burri rappresenta le mie radici, quindi l'Umbria, e quindi viene da lontano. Però volevo raccontarlo in modo nuovo. Allora, Burri è famoso per le grandi sculture, per i grandi quadri, e io ho trovato l'unico quadro che è grande come un francobollo. È il Burri più piccolo del mondo,
fatto nel campo di...
no, questo è stato fatto successivamente. Dal ritrovamento di questo piccolo quadro parte tutta la storia, che parte, ritorniamo, dal campo di Erfurt fino a quando poi Burri torna in Italia. E soprattutto è divertente il racconto del suo incontro con la Roma degli anni 50, la Roma in cui tutto nasceva, ma era anche tutto e il contrario di tutto. E qui ritorniamo alla lotta politica. La Roma degli anni tra il 50 e il 60 era in mano a un certo tipo di cultura. Ricordiamo, uno per tutti, Guttuso. Guttuso aveva la tessera del PC. Chi non aveva la tessera del PC era difficilissimo che riuscisse a entrare nei Sancta Santorum. La Palma Bucarelli, anche in questo caso, sfonda un muro, impone l'Alberto Burri. Nessuno parla più dell'Alberto Burri politico, ma diventa importante l'Alberto Burri pittore.
Ricordiamoci il conflitto tra lui e Vedova, no? Che era visto invece come l'eroe di quell'altra parte, insomma.
Certo.
Quindi diciamo che il suo talent scout è stata Palma Bucarelli.
Diciamo che la Palma Bucarelli era molto sensibile a ciò che stava avvenendo in tutto il mondo. Burri viene scoperto dagli americani. Ossia, il fatto che lui, rifacciamo un passo indietro, il fatto che lui abbia fatto la sua prima mostra ai rancheros del Texas fece poi di lui la sua fortuna, perché la sua prima mostra viene a Los Angeles, poi al Guggenheim. Lui fa una mostra al Guggenheim nel 48, credo che sia stato il primo italiano a fare una mostra
di questo
genere.
Certo, perché lui viveva lì.
Sì, la Palma Bucarelli, da quel personaggio personaggio che era, intuisce l'importanza di questo personaggio e lo riporta in Italia.
Bene, ricordiamo gli estremi del libro: Alessandra Oddi Baglioni, Controluce, Alberto Lu Burri, Una vita d'artista, con 16 fotografie originali scattate dalla stessa autrice.
Ah sì, no, Burri era anche un fotografo.
Quindi hai trovato
nel mio, nel mio libro si racconta la storia dei suoi amori e delle donne che lui ha amato e che ha fotografato.
Quindi è una biografia, quella definita biografia romanzata. Tu poi affidi la narrazione a due personaggi di fantasia, no?
Sì.
Anche un po' romantici, sì. Anche, cioè, ci sono delle note un po' delicate in questo libro.
Sì, è una sua allieva che torna a Città di Castello dopo 50 anni e ripercorre insieme con un gallerista di lì tutta la storia dell'artista.
Ricordiamo anche la Galleria Romana Oddi Baglioni, che però non c'entra niente con te. È solo un caso. Mele Donzelli, la collana della Donzelli, pagine 136, 17 euro, sono 12 centesimi a pagina, quindi un prezzo un po' alto, ma il libro è un libro d'arte.
Perché con le foto.
È un libro d'arte. Grazie ancora.
Grazie Alessandra, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata una cara amica che ci ritorna a trovare dopo troppo tempo, Roberta Mercorelli. Come stai, Roberta?
Eccomi qui, sto benissimo. Eccomi di nuovo qui a Radio Città Futura.
A raccontarci delle tue vacanze in una città, in un luogo, in una geografia molto lontana. Dove
molto
sei stata?
Lontana. Io sono stata lo scorso settembre in Nepal, abbiamo già raccontato in diverse puntate del mio viaggio e... Ho realizzato varie fotografie e
prima del terremoto
e essendo rimasta in contatto con dei ragazzi che ho conosciuto lì nepalesi e ho deciso di visto che c'è stato questo terremoto ho deciso di conciliare la mia mostra fotografica e per raccogliere dei fondi da inviare in beneficenza a questi ragazzi che sono lì in Nepal.
Quindi non hanno avuto problemi i tuoi amici?
No, loro
sono salvati.
Li ho sentiti.
Le loro case sono crollate?
Le loro case stanno nella giungla e fortunatamente non sono crollate perché ovviamente sono case basse fatte di legno, quindi non hanno avuto
antisismiche.
Non hanno subito troppi danni, però ovviamente sono rimasti per un periodo fuori, sono rimasti un po' isolati perché ovviamente si è bloccato il passaggio e loro stanno a 6 ore da Kathmandu.
Vabbè, però rispetto alla tragedia sono stati ultra fortunati.
Sì.
Parliamo della mostra, adesso ci sarà il 20 giugno a Roma a Palazzo Cenci Bolognetti.
Esatto.
Che tra l'altro tu conosci bene perché
è stato
restaurato magistralmente da tuo padre.
Esatto, e abbiamo avuto la fortuna che l'Istituto Pasteur, lo ringrazio infatti,
proprietario della sede,
ci ha permesso di organizzare questo evento e ringrazio soprattutto il presidente Luigi Frati e... Quindi faremo questa mostra il 20 giugno a Palazzo Petroni Cenci Bolognetti, esatto. E inizierà dalle ore 17 fino alle 23 circa.
Questa mostra è in vendita, i proventi di questa mostra poi verranno devoluti a un'associazione? Come funziona?
No, per ora non sono collegata a nessun tipo di associazione e chi verrà durante la mostra potrà lasciare un contributo volontario libero e questo contributo poi verrà inviato a questi ragazzi e ovviamente poi io...
E le foto non sono in vendita?
Le foto sono in vendita ma che il giorno stesso della mostra lo scopo principale è raccogliere i soldi così con una forma volontaria. Poi se qualcuno volesse comprare delle foto si farà in un secondo luogo contattandomi in maniera privata e anche quel ricavato della vendita io lo manderò in beneficenza a loro.
Queste foto le hai fatte in maniera particolare? Ci sono delle sovrapposizioni?
Sì, la locandina ero partita con una foto differente però poi ho avuto questa ispirazione notturna di sovrapporre queste
moriranno
foto.
Di curiosità
molto
i nostri
bene.
Ascoltatori
però intanto salutiamo Giusy Buttitta. Giusy, sei in linea?
sono qui.
Ecco, salutiamo Giusy Buttitta da Palermo.
Salve, buonasera.
Che sì, ha scritto un libro che in qualche modo si sposa perfettamente a questa assenza, perché sono 1000 parole circa l'assenza, quindi persone che sono scomparse o sono impossibilitate, forse ancora meglio, a comunicare. Il problema della comunicazione che abbiamo visto così presente dopo il terremoto. Immagino che anche te avrai avuto difficoltà di parlare con i tuoi amici.
Sì, io ho passato la prima settimana, diciamo, male, perché appunto non, io appena ho sentito la notizia del terremoto ho subito contattato quei ragazzi e loro ovviamente mi hanno risposto dopo una settimana circa e ero preoccupatissima infatti per la loro
incolumità.
Sì, e quindi ho passato questi primi giorni abbastanza preoccupata per loro.
Giusy, una domanda, a parte ricordiamo Navarra Editore, l'editore che ti ha pubblicato, salutiamo la nostra amica Serafina Ignoto, ufficio stampa. Queste 1000 parole circa sull'assenza, queste 57 pagine per 10 euro, in qualche modo in queste parole vogliono sintetizzare tante microstorie su che cosa? Perché tu parli di un'assenza che non è l'assenza
fisica,
della mancanza fisica, ma dell'impossibilità della comunicazione.
Sì, perché in realtà il filo che li, appunto, che li unisce è l'assenza sotto varie declinazioni. In realtà l'unione, diciamo, dopo me ne sono capito che dopo la scrittura, dopo un'osservazione post, ho notato che i racconti dopo che l'avevo scritto, questo era l'elemento che li attraversava trasversalmente. E proprio l'elemento assente è la comunicazione e anche l'azione dei personaggi. Il racconto, la scelta della forma breve nasce e rappresenta l'habitat migliore per i miei personaggi e per il mio tipo di ricerca, proprio che il racconto più del romanzo mi consente di mettere a fuoco i dettagli e mi interessano i frammenti delle storie e i frammenti che possono avere anche una valenza simbolica. L'assenza dei miei personaggi riguarda ogni aspetto della vita, che può essere l'amore, la solitudine, che un po' tutti ci possiamo riscontrare nella nostra vita. E quindi
senti Giusy, tu in questi racconti utilizzi dei personaggi in qualche modo cristallizzati che poi a un certo punto è come se esplodessero.
Esatto.
Che cosa crei?
Il loro evolvere hanno sempre una tragica, alla fine è quasi sempre tragica, il loro evolversi della storia hanno quasi un epilogo molto tragico, quando loro fuggono, si muovono, lo fanno sempre per fuggire, ma l'epilogo quasi sempre è tragico.
Vuoi riassumere rapidamente, perché è talmente breve il racconto, uno di questi per far capire a chi ascolta di che parliamo?
Una trama.
Sì, per esempio intiamo, se così si può dire, che la storia di un rapporto di giorni nostri, che può riguardare un po' di tutti, di un rapporto in crisi, di una coppia, di una moglie che ogni quotidianamente si vede scemare quasi quotidianamente. Il loro rapporto di coppia col marito, e il marito che ogni giorno consegna quel ti amo, come il marito pensando che il loro rapporto va tutto bene, vada tutto bene, in realtà il loro rapporto è alla fine, non capendo che sta tutto andando a rotoli, il marito ogni giorno consegna un ti amo che per la moglie
consegna un ti amo perché si sente male, quindi lui con un ti amo pensa
sei molto pirandelliana, molto pirandello,
che per lei non è altro, ormai non è per lei,
certo.
Quanta Sicilia.
È una colla, è uno sputo che tu ogni giorno mi consegni, che vuoi tenere a me, in realtà non
sputo,
è più nulla.
Sputo,
e lei dice:
fortemente.
È uno sputo, infatti, e lei infatti dice che siamo tutti intercambiabili in questa situazione. In realtà in questo racconto un po' tutti ci ritroviamo in questo rapporto di coppia che ormai la nostra società viviamo in giorni nostri.
Oddio, mica tanto, no, auguriamoci di no. Ma come finisce questa storia? Che fa la moglie?
La moglie lo guarda con aria, niente, la storia si evolve in maniera triste ovviamente, lo lascia andare via, lui nel suo ruolo da uomo che non ha capito, e lei andrà via ovviamente, lo guarderà da una
non c'è il bel tenebroso che la rapisce.
No, assolutamente.
Quindi con uno
no.
sguardo amaro dalla finestra e lui che si allontana.
Esatto. È lui che si allontana e lei che lo guarda, lasciando
il viale del tramonto
nella sua miseria umana, esatto, niente di più.
E grazie, quindi... Giusy, siamo veramente commossi da questa tua profondità, ripeto, pirandelliana. Sentiamo tanta Sicilia, tanta scuola letteraria di verismo e di realismo anche attuale, così inaspettata forse una ragazza giovane come te.
Grazie. No, questo è uno dei tanti racconti, voglio dire. Ho preferito prendere, diciamo, portare questo come esempio perché, diciamo, quello più, voglio dire, più, diciamo, non dico rappresenta, diciamo, più vicino ai giorni nostri, perché diciamo che le 10 storie sono dei 10 soggetti che, ecco, rappresentano delle microstorie anche cinematografiche, possono essere intese anche così.
Tra l'altro sappiamo che tu sei anche sceneggiatrice, quindi sei anche,
esatto,
molto vicina al mondo della,
esatto,
della,
esatto,
televisione, quindi, del cinema.
Esatto, le altre storie da 38 kg, acidi o alienazioni o fetale, la storia di una bambina che viene, ragazza che viene violentata, tante storie sono mille,
insomma, storie tristemente attuali, diciamo così.
Tutto, esatto, da leggere, tutto da leggere. Grazie ancora, ricordiamo l'editore, appunto, la Navarra Editore di Palermo, e 57 pagine per 10 euro. E ricordiamo anche di Roberta Mercorelli.
Appunto, vi aspetto questa sera a partire dalle 17 a Palazzo Petroni Cenci Bolognetti,
in piazza
del Gesù 46.
Quindi scendiamo dalla redazione e entriamo da voi.
Vi aspettiamo, vi aspetto.
Ciao.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a un caro amico, il professor Massimo Raffaeli, che lo raggiungiamo a casa in quel di Ancona, dove cominciamo una riflessione che secondo me non è l'inizio, ma è il prosieguo di una riflessione che ci vede in qualche modo amici e sodali in tanti momenti in cui anche la cultura di chi la produce, di chi la pubblicizza, la mette in vendita come me, come editore, si incontra per raggiungere il popolo. Cosa significa oggi popolo, Massimo?
Ma è una nozione sempre più difficile da rendere esplicita o rendere partecipabile. Probabilmente ha ragione Alberto Asorrosa, che nella ristampa integrata di Scrittori e Popolo parla di massa, nemmeno più di masse, che implicavano, diciamo, degli apparati organizzativi, partitici, eccetera, che di fatto sono polverizzati, non esistono più, ma ad una nozione che si è resa estremamente astratta e nello stesso tempo concreta, è la massa di noi tutti, cioè come sudditi di qualcosa che ci vede essenzialmente come dei consumatori e solo come spettatori in quanto cittadini, non viceversa.
Quindi una consapevolezza del consumo, dell'azione capitalistica, anche micro capitalismo, quando si acquista un prodotto anziché un altro, senza avere consapevolezza, senza avere cognizione dell'oggetto, in questo caso prodotto culturale che si acquista, si rischia veramente di essere non solo soggiogati, ma io direi addirittura plagiati. E qualcosa del genere appare in questa nuova edizione, questo prosieguo del saggio Scrittori e Popolo 1965, Scrittori e Massa 2015, che è appena uscito per i tipi di Einaudi, nella piccola biblioteca Einaudi. Sono 432 pagine per 32 euro, un prezzo che sembra alto, ma in realtà, essendo così denso il saggio del grande studioso di Sapegno, il romano Alberto Asorrosa del 1933, direi che questi denari sono veramente ben spesi. Parliamo poi di 8 centesimi a pagina se facciamo il nostro solito giochino. Ma torniamo all'argomento, perché la produzione letteraria e l'immagine del popolo lavoratore oggi si incontrano in quale modo?
Ma oggi è straordinariamente più difficile dirlo rispetto al 1965. Allora il libro di Alberto Asorrosa, che si è detto per inciso, è uno dei pochi libri di critica che hanno davvero inciso nel senso comune, aveva davanti, diciamo, il primo centenario del Paese Unito, e aveva davanti una nozione di popolo e di populismo, cioè di un'ideologia che vede comunque il popolo come positività a destra come a sinistra, con delle caratteristiche che potevano essere positive o negative, ma spettacolari, cioè immediatamente riconoscibili. L'Italia era un paese giovane, era uscito da appena 20 anni dalla Resistenza, la stessa Guerra Fredda paradossalmente rendeva evidenti schieramenti, riferimenti ideali, percorsi d'autore, eccetera. Oggi mi sembra, senza volere lodare il buon tempo antico, per carità, che la situazione sia completamente diversa. C'è quella che si chiama mondializzazione, e l'Italia l'ha subita con particolare zelo. C'è un processo di massificazione che, al di là del vissuto dei singoli, fa apparire i processi di mercato e tutto quello che consegue come una cosa sola, anzi come la natura, come se fosse qualcosa che è intangibile, in fondo indiscutibile, come la natura.
Quindi il mercato, poi, perché dietro la parola natura
dinamiche, insomma,
esatto,
no? In fondo
l'uomo lupo del mercato, che in qualche modo mangia la pecora dell'ideologia.
Ma non solo dell'ideologia, voglio dire, se c'è un'intuizione che da sottoscrivere, magari si può essere più o meno d'accordo con le deduzioni che Alberto San Rosa ne fa, è quella del fatto che c'è una straordinaria ricchezza di scrittori in questo paese, ed è inutile negare il fatto che la scolarizzazione di massa…
Anche di poeti, vero Massimo?
Esatto, e di poeti assolutamente, anzi ancora prima che di poeti. Ma mentre i poeti possono fare di necessità virtù, cioè possono trarre una verità dal loro stesso isolamento sempre, perché la poesia davvero può crescere nei deserti, come disse il sommo poeta, per quanto riguarda i prosatori, la loro condizione, fatte salve le reverende eccezioni, o è quella dei costruttori di storie, di belle storie, e quindi sostanzialmente di intrattenimento. E quando questo avviene, il tabù è uno solo: di tutto si può e si deve parlare, meno degli arcana imperi, cioè delle forze economiche, finanziarie, che governano le nostre vite e decidono della vita e della morte, insomma, degli esseri umani, non solo in questo paese. Questo è un po', diciamo, l'intuizione di Enzo Rosa: si può parlare di tutto, ma viene tabuizzata in genere, ripeto, con delle eccezioni, per fortuna, la cosa fondamentale, cioè quello che governa le nostre vite. C'è una straordinaria focalizzazione sui vissuti, sulla vita quotidiana, eccetera, ma c'è un immenso tabù, è l'ineffabile, cioè il meccanismo economico-finanziario che ci governa.
Una domanda che mi è venuta spontanea, ne abbiamo riflettuto con Raffaele Manica, che tra l'altro ti saluta e dice che tra i tanti articoli usciti sul maestro Son Rosa il tuo è sicuramente il migliore, e riconosce alla riflessione di Son Rosa, di cui lui non condivide buona parte della riflessione, però la scientificità, il fatto di essere in qualche modo inappuntabile sotto il profilo del metodo della ricerca scientifica, perché quando la critica, anche se approda delle destinazioni che non sono quelle condivise, se procede in un metodo assolutamente impeccabile come quello di Son Rosa, non può che essere apprezzata. Quindi, anche se i risultati sono magari eccessivamente lontani dal potersi dire omogenei con la linea culturale di Raffaele Manica, in qualche modo riconosce onore alle armi ad averne, diciamo, di persone che la pensano diversamente da sé in questo modo così preciso. Ecco, una cosa che ho visto che anche te, mi permetto di dire, hai lievemente criticato, no? Un non riconoscere ad Son Rosa, non riconosce a Son Rosa una certa nuova letteratura impegnata, tu fai l'esempio tra l'altro proprio di Saviano.
Ma su Saviano forse siamo più d'accordo, voglio dire, sono più d'accordo con Alberto Son Rosa, cioè c'è una sostanziale ambiguità in Gomorra, e cioè il fatto che quella è un'opera tutta fondata su una realtà riconoscibile tridimensionale, ma allo stesso tempo è trattata, e di qui un alone effettivo di ambiguità e un confine che è difficilmente tracciabile anche come un'opera di fiction. Semmai, se posso fare, si è detto tra virgolette un rimprovero a questo libro, è una certa sottovalutazione del fatto, tutto sommato, a colpi di maglio, a colpi di crisi, persino gli scrittori si sono svegliati, che si torni a parlare. C'è stato un dibattito straordinariamente interessante tra i filosofi prima ancora che gli altri, gli scrittori, si torni a parlare di realismo, e vuol dire insomma che la realtà duramente batte anche alla porta delle cosiddette torri d'avorio.
Il conflitto, no? Tu fai cenno proprio a questo, se non sì, c'è conflitto sì. Non c'è pensiero nuovo.
No, nel senso che se il mondo si divide in uno, si può solo celebrarlo. Il vecchio Carducci, il mondo è bello e santo l'avvenir, in fondo i grandi laudatori del mercato, che sono il 90% di chi prende la parola all'interno dell'industria culturale, dalla mattina alla sera non fa che ripetere questo mondo è immodificabile, questo mondo è unico e, come diceva spesso il dottor Pangloss, forse è il migliore dei mondi possibili.
Nella nostra pace domestica, tu concludi proprio con questa battuta quasi un po' appunto dallo scrivano Barthelemy, no?
Esattamente, cioè non... In fondo l'Italia culturalmente è un paese molto acquietato. Le acque della letteratura in realtà sono molto, molto, molto quiete, direi le acque della cultura in generale. Succedono cose dell'altro mondo e non da oggi. Ma in fondo il fatto che in Italia ci siano così pochi grandi romanzieri ci dice che quella tanto decantata società civile sta abbastanza zitta. Oppure va a letto maledicendo il premier di turno dopo aver visto 2 ore in silenzio la televisione.
C'è una morfina che gira nell'aria.
Non lo so, c'è una grande quiete, ecco.
E anche gli scrittori che in qualche modo si sono caratterizzati, io penso a un Mario Desiati, ma anche a un Nicola Lagioia, per delle battaglie, per esempio,
Sono delle straordinarie, lodevoli eccezioni. Non credo che i nomi che tu hai fatto, per scrittori che io apprezzo particolarmente, siano così, come si dice, mainstream, tutt'altro. Sono delle voci riconosciute, ma insomma, sempre considerate abbastanza laterali. È la bella storia, è la finzione, è la celebrazione, no, di tormenti esistenziali, quella che in qualche modo detta la linea.
E c'è un modello a tutto ciò, secondo te?
Come?
C'è un modello che si sta cercando di creare come un po' lo stereotipo al quale tutti si devono plasmare, oppure no?
Sì, il modello c'è già da una 20-25 anni, è quello della bella storia. Persino degli storiografi di grande caratura ormai intitolano i loro libri come fossero delle narrazioni.
Pensi a un Walter City, per esempio.
Beh, Walter City è un altro scrittore che apprezzo e che forse è il più riconosciuto tra quelli che sono contropelo, cioè ha cercato di prendere la parola
Esatto. Anche
su realtà difficili, ha scritto il più bell'unico, l'unico bel romanzo, Troppi paradisi, che parli di televisione in una maniera che non è quella.
E lui l'ha fatta, no? Perché poi con Alda Dusanio lui ha fatto tanti anni di televisione, insomma, la continua a fare, credo.
Sì, ma è come Paolo Volponi in qualche modo, cioè che parlava dell'industria ab esperto, cioè perché la conosceva, non perché
quindi,
semplicemente
in quello scatolone si gioca tutto, ecco.
Beh, tutto, sembra che se non ne parli con lo scatolone le cose non esistano, questo è un po' il problema. E quindi è uno scatolone che non va né deprecato né demonizzato, ma costantemente sottoposto a critica. Forse quello che è ancora minoritario nella cultura letteraria italiana è proprio la dimensione critica. Non sto parlando della corporazione dei critici letterari, di cui giustamente magari non importa nulla a nessuno, ma sto parlando proprio dello spirito critico, del pensiero critico, che a casa mia è il contrario del pensiero unico.
La ragion pura veniva detta una volta.
diciamo la ragione, ecco, un esercizio sano e distintivo della razionalità, in fondo critica viene da un verbo che innanzitutto vuol dire distinguere.
L'adoro, l'adoro, devo dirti, finché avrò forza potrò respirare come editore, questa è la mia vocazione e credo il mio obbligo morale nei confronti della produzione, quello di dare spazio alla critica che ritengo essere più pugnace della narrativa in molti casi.
Sì, purtroppo è isolata. Una volta era, diciamo, penso agli anni 60 e 70, quando questa società, magari con delle cose molto brutte, ma erano state davvero in movimento, in grande trasformazione.
Vero.
In questa quiete la voce dei critici spesso si riduce alla voce isolata di reverendissime persone o a una piccola gilda, a una piccola corporazione scarsamente significativa, però come diciamo come maniera di incidere nel senso comune.
Cosa ci prospetti a breve? Hai in programma delle uscite quest'anno oppure rinvii le tue uscite al prossimo anno?
Ma il prossimo anno dovrebbe uscire un libro in cui raccolgo i saggi sulla poesia italiana, che è la mia prima grande passione.
La vera eccellenza di questo paese.
E invece adesso un piccolo libro per la Fondazione Romano Bilenchi, un libro fatto su commissione.
Una nobile commissione, però ricordiamo, ecco.
Prego?
Una nobile commissione, ecco.
Sì, ma basterebbe
un committente.
Di... Esatto. Basterebbe il nome di
Romano Bilenchi, certo.
Di Romano Bilenchi. Bene, mi è stato proposto un genere che in Italia non esiste, mentre esiste nei paesi anglosassoni, che hanno una bella tradizione di obituaries cosiddetti, di raccogliere in un volume della casa editrice Cadmo, Fondazione Romano Bilenchi, 20 anni di necrologi di scrittori che ho fatto per il Manifesto.
Splendido.
Si chiama Il pane della poesia, sta per uscire.
Lo compreremo e lo recensiremo in radio al più presto.
Volentieri.
Ti faccio i miei migliori auguri. Se non ci risentiamo dopo la pausa estiva, sicuramente parleremo di questo nobile obituary, dicono gli inglesi, no?
Certo. Grazie a tutti voi, ricambio veramente di cuore.
Ciao Massimo.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, stiamo per concludere anche questa puntata e abbiamo con noi Ludovica Candiani, che è appena arrivata da Milano per presentare a Roma, alla Feltrinelli di via Vittorio Emanuele Orlando, la sua pubblicazione appena uscita per i miei tipi, Nonostante, con un tè in rosso in copertina che sta a rappresentare anche Nonostante te. Ma chiediamo tramite la nostra bravissima Flaminia le impressioni che ha suscitato questo libro nella piccola ma ben qualificata platea di ieri sera. Comunque piccola non tanto, perché erano più di 50 persone.
Infatti questo volevo dire, intanto una platea molto nutrita. Poi Ludovica, ben trovata, felice di averti qui con noi. Tu carinamente alla fine avevi chiesto di intervenire, in effetti poi gli interventi si sono fatti sentire, però all'inizio c'è stato quasi un blocco da parte degli ascoltatori. A cosa lo attribuisci?
Ma io credo che, nonostante abbia la qualità prima di essere la mia storia, ma anche un po' la storia di qualsiasi essere umano, per cui la difficoltà a far domande deriva proprio da questa difficoltà a far parte del libro e a parlare di se stessi attraverso le mie parole. Difficoltà che vedo poi però svanire sempre di più e in divenire. Lo scrivere questo libro per me è stata una ricerca di dialogo e di relazioni umane, e questo sta funzionando.
Beh, perché è un libro molto duro, ecco, vorrei dire un libro duro con la vita, cioè tu la vita la graffi in questo libro, poi però è una specie di catarsi perché ti libera da degli episodi.
Io direi che è
dolorosi
diverso.
Che tu hai subito.
Nel senso che la vita ha graffiato me. Io ho dovuto difendermi e far pace con la vita. Ci ho messo un po', però credo di esserci riuscita. Da sola non potevo farlo e ho bisogno anche degli altri, che siano lettori, a questo punto è strumentale rispetto al risultato finale, che è quello del colloquio.
Ma tu lo racconti tra l'altro con un linguaggio molto fluido, molto accattivante per chi legge, ma racconti degli episodi, lo vogliamo dire in due parole di che tratta il libro, la tua vita, la tua autobiografia, sostanzialmente parte da un rapporto estremamente conflittuale con i tuoi genitori, che ti accade all'inizio in età adolescenziale, mi sembra di ricordare, un fatto gravissimo.
Ma i fatti gravissimi sono molti. Io non vorrei che, nonostante passasse per un'autobiografia, perché non è solo quello, nonostante è una riflessione, e chiaramente io non posso che riflettere su quello che è accaduto a me, prendendo come misura il mondo che mi circonda. Quello che mi è accaduto sono tante cose. Una di queste è l'abuso da parte di mio padre. Non voglio che il libro, come ho già detto ieri sera, sia un'equazione con l'abuso, o meglio, un'equazione con tutti i tipi di abusi che esistono nelle relazioni, perché le relazioni si basano da sempre e sempre si baseranno sul potere. Ed è chiaro che le relazioni più vicine che io ho avuto sono quelle con i miei genitori, e ho cercato di raccontarle nel bene e nel male. Per cui vorrei anche sfuggire, no, a quella facile critica per cui è facile parlare dei propri genitori quando sono morti. Ragazzi, credetemi, è ancora più difficile. E soprattutto farlo senza sensi di colpa, e farlo tenendo insieme tutto il male che hanno fatto e tutto il bene che hanno fatto. Per cui il mio libro non è tanto un'autobiografia quanto una riflessione un pochino più ampia sulla fallibilità dell'essere umano e sulla possibilità e il dovere, che secondo me avremmo tutti quanti, di non stupirci quando qualsiasi persona a noi vicina ci mostra il suo lato oscuro.
Ma la cosa che ci colpisce, tra l'altro, a me aveva colpito, io quando ti ho conosciuta l'anno scorso, la tua grande generosità d'animo, la tua grande dolcezza, che nonostante tutto quello che ti è accaduto non ti ha cambiato. E il libro, ripetiamo, si intitola Nonostante, ed è uscito per i tipi di Gaffi Editori, e mette in luce tutto questo. E secondo me la grandezza anche di questo libro, che è stato definito da alcuni necessario, e sono d'accordo, perché ognuno di noi tra l'altro ritrova qualcosa in quelli, per esempio il rapporto con la malattia di tua madre è qualcosa che ha segnato molti di noi, e quindi insomma ti ritrovi e ti aiuta anche a superare delle questioni irrisolte che ci troviamo dentro.
Ma
però quello che mi ha colpito a me, questo volevo chiederti, è che tu non rinfacci nulla, ecco, che tutto quello che poi ti è capitato nella tua vita tu non lo attribuisci mai a un rapporto causa-effetto. Sei rimasta sempre al di sopra di tutto, e questo, in questo trovo che ci sia grande saggezza da parte tua.
Io credo che sia molto semplice trovarsi degli alibi nella vita. Intanto mi scuso per la voce, ma sto parlando tanto. È molto facile trovarsi degli alibi per non andare avanti. E l'alibi del vittimismo è quello più ipnotico, circolare. Io avrei avuto tutte le possibilità di farmi stampare una carta d'identità di vittima. Avrei dovuto però lasciare in cambio la mia vita e identificarmi con quello che mi è accaduto. Io questo non voglio farlo. Non voglio farlo per me, non voglio farlo per la mia compagna, non voglio farlo per la mia vita. Quindi la scelta di questo titolo è proprio questa. C'è un avverbio che riesca a tenere insieme quello che è stato, quello che è e quello che può essere. Non credo nei percorsi che non tengano conto di quello che è accaduto, e altrettanto non credo a chi si ferma nell'identificazione di sé con quello che gli è accaduto. Per cui io sono anche una persona che è stata abusata, sono anche una persona alla quale è stato negato il dialogo da parte di mia madre. Mia madre non è stata solo negazione di dialogo, mio padre non è stato solo abuso. Per cui la complessità è quella che poi ci permette di muoverci con più agio.
E infatti è proprio questo, il bello che viene fuori da tutto, e tu hai reagito in una maniera vitale e positiva, portandoti purtroppo come bagaglio delle esperienze negative, però le sei riusciti a trasformare. Certo, forse tu, che hai anche la grande dote della scrittura, dell'introspezione, però puoi essere un messaggio e un esempio per tante persone che non hanno queste possibilità.
Guarda, io questa è la cosa che spero, nel senso che questo libro l'ho scritto per una necessità personale. Il fatto di pubblicarlo era per cercare una verifica nel mondo esterno e capire a che punto siamo, a che punto il mio desiderio di ritrovare, ricostruire relazioni umane fosse possibile nel mondo reale, non nella mia testa. E questa cosa sta accadendo attraverso questo libro. Quindi questo libro è diventato, da un parallelepipedo di carta meraviglioso, uno strumento per le relazioni. Non poteva andare meglio per me.
Tra l'altro vogliamo ricordare, perché chi ci ascolta magari non ha ancora il libro tra le mani, la bellissima copertina. Ieri c'era, ti ha ringraziato per questo, il grafico delle copertine, che tra l'altro è una persona simpaticissima, noi conosciamo bene, Maurizio Ceccato, e raccontava come è nata quella copertina. È una copertina veramente speciale, perché c'è una Y sopra che però ha tanti significati, cioè dall'albero della vita che si allarga, dal gamete maschile, ma non è solo quello, alla Torre Eiffel, dicevi tu, girato. Ecco, è una copertina che, insomma, che incarna non solo la tua storia, ma la storia di tante persone.
Allora, la difficoltà è chiaro, io mi sono occupata per anni e mi occupo tuttora anche di comunicazione visiva. Maurizio è stato bravissimo, ma al di là della bravura che dimostra quotidianamente, è stato bravo nell'interpretarmi e nell'essere disponibile al dialogo. Questo segno che è venuto fuori come terza proposta, perché io sono una rompiballe, scusatemi il termine.
Ma la cosa che mi ha colpito è che Maurizio non ha letto il tuo libro, ma non legge mai i libri per non farsi influenzare da quanto ci sta scritto
però
dentro.
Ha parlato molto con lei, questo va detto.
Si parla molto con l'autore, ma volutamente non legge il libro.
Sì, lui... Perché rappresenta l'autore, non il libro.
Allora, nel momento in cui mi è arrivata la prima copertina, io per poco non svengo, perché...
Non ti piaceva? No, com'era questa prima copertina?
Non c'entrava, rappresentava un volto di donna che aveva perso. E io non volevo questo. E non volevo una raffigurazione antropomorfa. Volevo un simbolo, un segno. E questo è stato. E quella che non è solo una Y, è tantissime cose.
Certo, veramente.
È una variabile.
È un
universale.
È un circolo che si chiude. Allora ringraziamo Ludovica Candiani. Ricordiamo agli ascoltatori di comprare questo bellissimo libro che farà pensare, riflettere, aiuterà anche molti a trovare delle risposte dentro se stessi, che è Nonostante, per i tipi di Gaffi Editore.
Grazie ancora.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata è finita, come ogni puntata però non può mancare il saluto finale, la riflessione finale del caro amico da Rovigo, Cristiano Draghi. Come stai, Cristiano?
Bene, bene, anche se Rovigo ha perso la finale con del rugby e siamo tutti afflitti.
Vabbè, ma anche la Juve ha perso nella finale col Barcellona.
Vedendo la Juve perdevo, ho detto vabbè, allora non solo a Rovigo rimangono delusi.
Ma sì, ma sì. Senti, prima di parlare di una cosa che ci riguarda molto da vicino, di una iniziativa che si è svolta a Venezia qualche settimana, qualche decina di giorni fa, insomma, pochi giorni fa. Una tua osservazione sulla nuova data fissata per la diligence tra Mondadori e Rizzoli per fissare il prezzo, il 29 giugno. Si sta avvicinando, cosa pensi che succederà? Si arriverà alla cessione al prezzo stabilito oppure qualcosa andrà storto?
Guarda, proprio questa ci vorrebbe la palla di vetro, possiamo provare a indovinare. Io credo che questi rinvii abbiano un certo effetto psicologico, nel senso che stufano tutti e quindi piano piano si va avanti, diciamo, perde di vigore la eventuale polemica contro la cessione. Cioè è vero, magari c'è.
Però si farà.
E io credo che alla fine si farà. Così non mi sembra tutto tattico. Ora io sai, da quando c'è in giro Varoufakis con le sue teorie dei giochi, e mi sembra che la Grecia stia trattando un po' sfidando il così come si fa il destino, come si fa nel gioco, però cercando di azzeccarci magari in base a qualche formula. Io penso che ci sia, che siano ritardi tattici, che la decisione sia in qualche modo già presa. E davvero credo che essendo ormai per esempio la questione slegata al problema direttore Corriere della Sera, perché con fra l'altro Fontana, il nuovo direttore Fontana, sì, ha avuto un gradimento altissimo, per cui c'ha la redazione tutta dalla sua parte, perché in fondo è uno di loro, no? Non è uno paracrutato all'esterno.
No, è cresciuto a Via Solferino.
E allora ecco che credo che la redazione sia come un po' perda di smalto la contestazione. E quindi, sai, se fai passa del tempo, tu contesti, poi ricontesti, poi tricontesti, no? Alla fine te passa. Io la vedo così, però sai, non vorrei essere troppo dietro.
No, anche perché stanno succedendo delle cose in Mondadori che fanno pensare, nel senso si stanno liberando dei posti, ovvero sia delle persone sono state mandate via e i dirigenti più importanti hanno assunto praticamente diversi interim, come a dire ci prepariamo poi a prendere le migliori risorse dalle altre aziende che acquisiremo e a quel punto al ruolo di attaccante come di difensore avremo il meglio di tutte e due le aziende.
Sì, perché io immagino, come ci siamo già detti, che una certa preoccupazione ci sia anche in Mondadori.
Soprattutto in Mondadori ci sono stati vari licenziamenti. L'ultimo
Quando si ingoia un boccone così grosso, la digestione è lenta, è difficile.
L'ultimo, diceva Antonio Riccardi, che da direttore della letteratura, nella direzione letteraria di Mondadori Libri, si è trovato appunto a dirigere cose, diciamo, di meno importanti, e l'interim se l'è assunto appunto Enrico Selva Coddè, che come sappiamo viene dalla direzione del personale. Quindi
io se li conosco abbastanza poco questi.
Diciamo un cosiddetto tagliatore di teste, si direbbe, no? Come il responsabile del personale in queste grandi aziende è sempre questo. Ma veniamo all'ultimo intervento di qualche settimana fa, è stato quello di Gianluca Comin, che ha parlato con noi della sua nuova azienda, della Comin & Partners, che dopo l'esperienza in Enel si è buttata nel mercato privato a proporre una sorta di storyteller delle aziende, ecco, questo è quello che lui ha definito. E si parlava anche di un'iniziativa che di lì a breve si sarebbe svolta, alla quale tu hai partecipato, che è Inspiring PR, organizzata dalla FERPI, che è la federazione appunto dei comunicatori della pubbliche.
Federazione pubblica, esatto.
E com'è andata? Raccontaci un po', c'era la Rutigliano.
Come giornalista, sì, c'era un sacco di gente, la Rutigliano, che è la presidente della FERPI. Allora, quello che mi ha colpito, a parte il luogo, guarda, la scuola grande di San Giovanni Evangelista a Venezia è un posto veramente
da vedere.
Sai questi posti che dici, ma che cavolo, ce ne sono talmente tanti così belli, ma quello, anche quello è bello, quindi devo avere 10 vite per vederli tutti. Vicino a San Polo, ma insomma è chiaro che il visitatore di Venezia poi non si sofferma, non entra dentro tutte le porte dove scappare, ci sia qualcosa che potrebbe essere.
E che cosa si è detto delle pubbliche relazioni pubbliche?
Un centinaio di ragazzi, di comunicatori, quindi studenti, quindi giovani, ma anche tanti comunicatori di grande esperienza. Quello che ti posso dire, è fra i quali, per esempio, tanto per buttare là un altro nome, come Comin, uno dei grandi guru della comunicazione, è Tony Musi Falconi, che è un nome veramente mitico, il quale fra l'altro pensa si è commosso raccontando la storia di una collega, Anna Martina, che per un'inchiesta che c'era stata, era stata estromessa, aveva dovuto lasciare la comunicazione del Comune di Torino, dove aveva avuto un grandissimo successo, e ora prosciolta da tutto, e dopo però anni sta tornando in pista, e lui si è commosso a raccontarne.
Quindi c'è spazio per riciclarsi, per lavorare di nuovo. Quando chiudono i giornali si aprono questi nuovi ruoli di lavoro.
Il discorso che quell'area che si respira nel mondo della comunicazione, soprattutto la comunicazione delle aziende, quella istituzionale,
cioè, esatto, un ufficiale.
Sì, ma anche parlo di aziende, comunque tutto il mondo dei social, tutto quanto, tutto quello che c'è.
Ne parlavi per esempio anche dell'ufficio stampa sui social, qualche puntata fa ci avevi accennato, no? Di questo nuovo ruolo.
Guarda, senti, ora vi dico due o tre battute proprio per cercare di cogliere qualcosa. La cosa importante è che si respira un'area di fiducia, di positiva, perché il giornalismo va male, la teoria libraria fa fatica a adeguarsi alle nuove tecnologie, invece qui c'è un gran fermento, lì sembra, e davvero forse ci siamo in un mondo dove i posti di lavoro si moltiplicheranno, molti spariranno perché insomma più tecnologie c'è, più robot, come dire, ci sono, più è facile che alcuni lavori se ne vadano, si parla, lo sai, l'abbiamo detto tante volte, non so, i postini, no? A un certo punto arriverà un drone a portarti un pacchetto e non c'è più bisogno del postino, però altri, e ci vorrà quello che progetta, guida i droni e magari ne discute. Beh, senti, due o tre cose, parola di Massimiliano Zane, consulente di musei, istituzioni e artisti e un collaboratore di Wired. Per esempio, la cultura è come il petrolio, va estratto, raffinato ma anche venduto. Ecco, l'Italia, ecco, la nostra cultura ha quindi una specie di enorme pozzo di petrolio. Pier Donato Vercellone, che ora è alla CISA, ci racconta come si può cercare di rovesciare l'immagine dell'Italia dopo il disastro della Concordia, per esempio raccontando come vengono salvati gli enormi molluschi bivalve che stavano sotto la Concordia stessa, a far vedere l'efficienza di chi li portava via perché non morissero dopo le operazioni di recupero per l'inquinamento, no? E, insomma, ci sono poi Riccardo Scandellari, che è cofondatore di Net Propaganda, che ha inventato il Tweet Awards, i premi per i tweet, dice bisogna essere assolutamente umani e soprattutto nelle piattaforme digitali, perché i social sono, frase sua, come i DJ, devono divertire per esistere, cioè se non si riesce a divertire, ed ecco lo storytelling, no? Quella cosa, esatto, di cui abbiamo parlato, cioè bisogna, anche le aziende, ora c'è queste nuove parole d'ordine tipo content, branded content, ora io l'inglese lo so come lo so, ma insomma vuol dire semplicemente contenuti governati dalle aziende, quindi non si fa più pubblicità e basta, ma si raccontano storie articolate. Ecco, lo storytelling è raccontare delle storie, come quella di salvare i molluschi bivalve, intendiamo,
certo,
raccontare le aziende, i prodotti attraverso delle storie, perché la gente si vuole divertire, no? Per esempio, invece, Assunta Corbo, che è una blogger, parla di giornalismo costruttivo. Dice, dopo le 5 V classiche che tutti conosciamo, bisogna mettere un'altra, what now, cioè e ora, quindi negli articoli bisogna aggiungere e ora che si fa adesso, cosa si farà più in là.
Quindi c'è speranza che ancora ci sia un ruolo per chi pensa e scrive e non ha più un lavoro in un giornale, oppure non riesce a vendere libri, in qualche modo può riciclarsi alla grande lavorando per la comunicazione istituzionale, per la...
Loro sì, per la comunicazione pubblica. Poi c'è stato un gran litigio fra Oscar Di Montini, direttore marketing di comunicazione di Banca Mediolanum, Mettoni, sì, Luzzi Falconi, sulle parole. Si dice pubbliche relazioni, dice, allora dice Oscar Di Montini, pubbliche ormai non c'è più, perché fra pubblico e privato
istituzionali adesso si deve dire.
No, invece dice Tony Muzzi Falcone, si dice relazioni pubbliche, sono le relazioni con tutti i pubblici, le relazioni istituzionali sono quelle delle istituzioni oppure delle aziende
grandi,
intese come marchio, no?
Certo.
Cioè la Fiat in sé, non il prodotto Fiat, quindi la relazione istituzionale, quella della Fiat come
di solito marchio, quotata in borsa anche, no?
Di solito quotata in borsa, sì, no, ma guarda, c'è posto per tutti. Per esempio abbiamo sentito un ragazzo, Giuseppe Cicchetti, 22 anni, è un materano, studente di economia e management a Padova, e cosa fa? È già membro del web team, così si chiama, mi sembra parlare inglese, di Matera 2019.
Benissimo, capitale della cultura italiana.
Esatto, fra l'altro è simpaticissimo, ha fatto una gran battuta che solo uno del sud può permettersi, dice lui è andato in Erasmus a Varsavia, ma a Padova gli hanno tutti detto, ma come, ma tu che vieni da Matera a essere qui a studiare a Padova eri già in Erasmus, cosa vai?
Sì, però, va bene, la proverbiale ospitalità del Veneto, via, salutiamo, sì, le nostre radio contubernari, ma non è vero, lo sappiamo benissimo che a Padova siete accoglienti come a Venezia, come a Rovigo,
sono tutti accoglientissimi effettivamente.
Salutiamo Bari Radio Città Futura, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Club Radio Live a Trieste, Rovigo Net Radio a Rovigo sul web, Radio Bruno da Modena sul web. Alla prossima, ciao Cristiano.
Ciao.